Franco Marco Aldi, classe 1955, scrittore e poeta italiano, scrive da anni su Repubblica, è consulente editoriale per importanti case editrici, è in movimento tra prosa e poesia, ma anche tra testi per il teatro e per la televisione. Noi ricordiamo intanto il Meridiano Mondadori di Fosco Maraini, che ha curato, e tra le sue più recenti pubblicazioni poetiche invece il volume uscito per Einaudi lo scorso anno, Una parola ancora. E dello stesso editore mi piace ricordare il suo poema monologo drammatico uscito nel 2020 dal titolo Quinta stagione, che forse, questa è la mia idea, potrebbe avere qualche collegamento con la sua nuova opera di cui vogliamo parlare oggi. Glielo chiederemo, ma prima lo accogliamo. Buon pomeriggio e bentrovato ad Alice, Franco Marco Aldi.
Buon pomeriggio a voi e mille grazie per l'invito.
La disperanza, un segno del nostro tempo, uscito per la collana di Struzzi di Einaudi. Da dove vogliamo partire, Franco Marco Aldi, per raccontare questo suo libro? Io devo dire che di spunti l'opera ne dà veramente tanti, e forse ecco una delle annotazioni che mi sono fatta, di quelle che mi è piaciuta di più, è quando nel suo saggio lei dice che dobbiamo cercare un termine più preciso per definire con onestà e coraggio il sentimento che ci accompagna nell'età della lunga emergenza. Forse questo può darci un po' il là per la nostra chiacchierata di oggi.
Assolutamente sì, e aggiungerei anche un'omissione inevitabile, diciamo, della copertina del libro, scritto Franco Marco Aldi, La disperanza, un sentimento del nostro tempo. Quasi che io fossi l'unico deus ex machina, l'unico autore di questo libro, è chiaro che l'ho scritto io. Però in realtà il libro è un libro neanche a quattro, a sei mani, nel senso che forse questo libro non l'avrei scritto se non avessi ascoltato ripetutamente con molta attenzione quanto mi venivano dicendo e soprattutto vivevano nella loro quotidianità due ragazzi inglesi, due fratelli di 24 e 20 anni, Ben e Leo, che sono molto presenti nel libro. Perché in realtà è proprio da quello che loro mi hanno detto che io ho cercato questo termine, come lei giustamente ricordava, più coraggioso e più preciso, ovvero la disperanza. Il libro infatti si apre con una gitarella, diciamo, dalla mia casa dove mi trovo anche adesso qui in Maremma, con il più piccolo dei due, Leo, che così, andando a comprare il gelato, out of the blue mi dice: io non ho mai conosciuto la parola speranza in un mondo migliore. Lo dice con quella secchezza antiretorica tipicamente british e senza nessun tono, diciamo, luttuoso. Ecco, me lo dice aggiungendo che a lui piace tantissimo viaggiare, che ha un'idea quasi sacra dell'amicizia, che adora la gentilezza in tutte le forme in cui si manifesta nella sua vita, soprattutto da parte degli sconosciuti, e che, come tanti ragazzi della sua età, scende in piazza contro ogni forma di sopruso e di ingiustizia, e ahimè sappiamo tutti quanti soprusi, quante ingiustizie, quanti orrori ci sono nel mondo di oggi. Quindi Leo, e poi Ben con una posizione diversa, non so, poi magari ne parleremo, non conosce la speranza, ma non è affatto calato nella disperazione. Al contrario, la sua vita è una vita allegra, gioiosa, piena di esperienze, ricca. E quindi questi due termini, questa tenaglia in cui ci siamo infilati, speranza e disperazione, non risponde al modo di vivere di questi ragazzi come di tanti altri ragazzi. Sia chiaro, questo non è un saggio sociologico, eh? Io lo chiamo un pamphlet esistenziale, cioè è un mio proprio ragionamento sul tempo di oggi, ma che si affida anche alle voci di questi due ragazzi. È questo termine antico e oggi sicuramente desueto, il termine della disperanza, che io qui cerco di indagare attraverso le mie esperienze, ma anche appoggiandomi tanti libri di filosofi, poeti, scrittori, pensatori del passato, credo che possa offrire una via diversa e ulteriore per uscire da questo doloroso stallo in cui siamo finiti.
mi sono venute in mente subito due cose. Intanto la prima, no? Quando dice di Lio, che lui dice non conosco la speranza, che pensando alla mia generazione fa un po' tristezza, perché noi siamo un po' cresciuti con questa idea, con questa immagine della speranza, no? Si dice sempre finché c'è vita c'è speranza, bisogna sempre avere speranza, sì. La speranza è l'ultima. Quindi di primo acchito, quando si inizia a leggere il suo saggio, si resta un po' quasi disorientati, no? Quasi a dire ma insomma, ma senza speranza come si fa in verità? Non è possibile. Invece in realtà poi, adesso lei ce lo spiegherà, il segreto della disperanza, che poi è una sorta anche di atteggiamento, che una volta che si acquisisce, come dire, il significato di questa parola, si può assumere anche un atteggiamento diverso e forse però più lucido, ecco, anche per vivere e affrontare sicuro. I nostri sì. tempi. Quindi questo era un ragionamento. Il secondo, che le dico già, è ricordavo prima ad esempio le sue raccolte poetiche, perché ha scelto per parlarci della disperanza il saggio e non la poesia? Questo mi interessava, anche se poi di poesia, grazie a Caproni, subito all'inizio comunque si parla.
Esatto, la poesia c'entra sempre, però in questo caso questo libro, La disperanza, è il secondo volume di un dittico che ho aperto 2 anni fa, sempre per Einaudi, sempre nella stessa collana, e che si chiamava I cani sciolti, e ho cercato anche una forma di scrittura che mi sembrava la più congrua per questo tipo di riflessioni, cioè dei piccoli brani legati tra loro che consentissero al lettore di soffermarsi sui punti più diversi che io vengo trattando, e quindi la prosa in questo frangente mi sembrava, come dire, più efficace, anche se poi sia attraverso Caproni, che resta uno dei poeti in assoluto da me più amati, sia anche attraverso le citazioni del mio ultimo libro di poesia, Una parola ancora, come lei bene ha detto, la poesia c'entra, perché poi io, insomma, la parola poeta è sempre un po' difficile a dirsi, soprattutto se uno deve sposarla a se stesso, però come scrittore di versi, diciamo, posso dire che è comunque la forma in assoluto a me più cara, forse anche perché è la più essenziale, però anche questo tipo di saggistica mi sembra, se non altro, seguire quella forma tipica della poesia, cioè di asciugare al massimo la propria scrittura e di mantenere però anche la massima precisione. Sulla questione della speranza, vede, naturalmente ci sono forme altissime del concetto di speranza. È una virtù teologale della cristianità. Ernst Bloch ha scritto un bellissimo libro sull'utopia della speranza, eccetera. Io concentro di più la mia attenzione su una formula che mi sembra vuota e pericolosa della speranza, che ritorna continuamente come un refrain, tanto più quanto più noi non abbiamo parole efficaci per affrontare la durezza di questi nostri giorni. Ora, si entra nei panni di un ragazzo di 20 anni di oggi, che abbia un minimo di sale in zucca, ma cos'è che dovrebbe sperare? Cioè, quale cosa dovrebbe animare questo sentimento di speranza di fronte a un mondo dove l'ingiustizia dilaga, le guerre pure, comandano 4-5 banditi, gangster, pazzi, chiamateli come volete voi, il lavoro per i giovani non c'è, o se c'è è sottopagato o povero. Cioè, In concreto, una volta superata, diciamo, quell'idea, che è vero, è anche stata la mia, cioè che è un'idea prettamente novecentesca della speranza in un mondo migliore, io li capisco benissimo questi ragazzi. Quello che è importante però per me è, per evitare equivoci, è che il concetto di disperanza, per come io lo elaboro in questo libro, e infatti una piccola frase della quarta di copertina enuncia esattamente questo concetto, non è affatto un sentimento cupo, fosco, inerte. È al contrario invece un volano di una nuova lucidità, ha detto bene lei, e anche di un nuovo senso di libertà e di pienezza, che non si affida più a un'immagine vuota, illusoria e pigra legata a un paradiso sempre di là da venire, e per converso non si abbandona alla disperazione, come purtroppo invece accade anche in tanti casi, certamente per le ragioni che abbiamo appena detto, diciamo, perché certamente è un mondo non bello quello che ci troviamo di fronte. Ora, tutto questo anche senza arrivare alla feroce battuta di Mario Monicelli, che diceva che la speranza è una parola infame inventata da chi ci comanda. Certo, è vero, questo sì, si può dire, affidandosi a dei giganti del pensiero, il primo che mi viene in mente è Spinoza, che la paura e la speranza, questa accoppiata, hanno tenuto insieme il potere, sia il potere politico che il potere teologico, per secoli, secoli e secoli, e che un uomo emancipato, un uomo, come dire, compiuto e che vuole vivere appieno tutta la sua vita, deve cercare di liberarsi da questi due fantasmi. Ecco perché la disperanza. Credo che avremo anche il tempo e il modo per analizzare le modalità diverse in cui questa figura è emersa, a partire forse dallo scrittore in Italia non così tanto conosciuto come meriterebbe, che è il colombiano Alvaro Mutis, che forse più di ogni altro ha riflettuto sulla disperanza e addirittura ha fatto ruotare attorno a questa idea tutta la sua opera, sia poetica che in prosa. Ecco un altro poeta, di nuovo,
Certo,
vede.
e noi da lui possiamo anche partire, perché quello che lei alla fine compie, un po' ce l'ha detto in questo suo saggio, è proprio un viaggio attraverso questa parola, passando dalla poesia. Quindi abbiamo detto Caproni, ma c'è anche Camus, c'è anche Thomas Mann addirittura. Quindi vedremo poi,
Sì.
ecco, il nostro viaggio qui da lì c'è anche dove ci porta. Ma partendo da Mutis, lei dice anche, riportando un po' il suo pensiero, che a proposito della disperanza, lui dice: si tratta di un mood tipico delle aree geografico-climatiche latinoamericane. Questo anche mi ha fatto un po' sorridere.
Perché lui lo sostiene, questo lo sostiene a partire dalla figura più importante, quella di Macaulay Gabbieri, della trilogia poetica, a cui tra l'altro ha molto attinto Fabrizio De André, che poi è diventato grande amico di Mutis, e ancorché poi ci sia stato un episodio che credo che per primo l'abbia riportato Vito Teti in un bel saggio sulla disperanza comparso sul magazine Treccani tanti anni fa, e cioè in smisurata preghiera Mutis parla, scrive proprio desesperanza, e invece De André lo traduce con disperazione, ma c'è una bella differenza perché anche questo è interessante notare, e i vocabolari, se uno spesso, non sempre, ma spesso un po' per pigrizia, diciamo, come dire, affiliano il termine di speranza e disperazione, quasi che fosse un sinonimo, ma non è affatto così, ma non è affatto così. E Mutis lo spiega meglio di ogni altro. La disperanza, per usare, diciamo, il tragitto di Mutis in questo caso, è legata essenzialmente a una cosa, alla consapevolezza della propria caducità. Ecco, siamo esseri mortali e dobbiamo accettare questa nostra caducità. Lui cita Rilke, e naturalmente la decima delle elegie, come un frutto maturo, cade, ripresa a sua volta poi da Keats. Una volta che uno ha assunto quest'idea della propria caducità, diciamo, se la sposa, come lei prima bene aveva detto, anche a una lucidità, diciamo, questo può far sì che le singole concrete esperienze che noi viviamo vengano vissute più pienamente, non meno pienamente. Quindi, paradossalmente, la disperanza non offre una vita, come dire, più triste o più povera, ma al contrario, per certi versi, forse addirittura più allegra e più piena, più ricca. Questo è, diciamo, il tratto che a me piace sottolineare, e che di nuovo io ho verificato concretamente nelle parole e nei comportamenti di questi due ragazzi con cui io interloquisco dall'inizio alla fine del libro, perché questo valeva anche per i cani sciolti. A me, ovviamente, lungo tutta la mia vita, io non ho fatto altro che leggere e scrivere, però mi accorgo col passare del tempo che l'aspetto, diciamo, di pura erudizione della lettura a me non è che proprio mi interessi più così tanto. Cioè, i libri in qualche modo devono aiutarmi a vivere, ecco, devono aiutarmi a vivere meglio e con maggiore consapevolezza. Quindi gli autori che qui cito sono autori che mi sono utili in qualche misura, capisce cosa voglio dire?
Certo. È un po' anche l'idea che noi abbiamo qui ad Alice, no? Raccontare libri, raccontare testi, parlarne proprio perché si ha questa idea che i libri, la letteratura, ci aiutino a vivere meglio, a capire meglio il nostro tempo. E
Esatto,
forse anche qui
esatto.
quello che trovo così interessante, come lei ci spiegava, è che questa parola di speranza non nasce oggi, però oggi più che mai può aiutarci, ecco, a trovare il giusto atteggiamento di fronte alla vita. Lei diceva non ad essere tristi o non pensare ad una vita più povera, ma può al contrario darci una vita più allegra, più piena, più ricca. E lei ci dice anche, l'ha detto prima, più libera, e soprattutto perché lei ci dice questi sono tempi in cui in particolar modo noi dobbiamo essere capaci di coltivare costantemente un nostro pensiero critico libero.
Esattamente, esattamente. E aggiungerei anche una cosa, che questi ragazzi, non solo quei due con cui interloquisco, ma anche tanti altri con cui ho la fortuna di venire a contatto, secondo me, forse l'ho detto in qualche occasione, in qualche presentazione, sono sicuramente involontariamente, ma possono essere per noi anche dei piccoli maestri. E mi spiego. Io credo che avere un atteggiamento nei loro confronti, come spesso accade, molto moralistico, paternalistico e francamente anche un po' retorico e vuoto, sia sbagliato. Prendiamo due elementi che sono stati fondamentali per noi figli del Novecento e in cui loro possono aprire altre strade: la politica e il lavoro. La politica, per come noi l'avevamo concepita, era, diciamo, figlia di un'idea teleologica, finalistica dell'esistenza. La politica avrebbe cambiato il mondo, grazie anche al sentimento della speranza, ok? E sulla base di un elemento di appartenenza. I ragazzi di oggi, e qua indirettamente mi richiamo a un altro autore molto presente nel libro e che io amo moltissimo, Albert Camus, che è totalmente refrattario all'idea della speranza. Perché la speranza in chiave politica si accompagna sempre alla parola rivoluzione. Lui invece parla di rivolta e sostiene anche che non c'è bisogno, come dire, di tirare in ballo il sacro principio del libero arbitrio. La rivolta nasce anche, e questo, guardi, si sposa veramente alle esperienze concrete di questi ultimi mesi e anni, a qualcosa di prepolitico, di fisiologico addirittura. Lei pensi che cosa hanno rappresentato le nuove generazioni di fronte all'orrore compiuto, ahimè, dallo Stato di Israele nei confronti della popolazione palestinese? Io penso che lì non ci sia stata, diciamo, una consapevolezza politica per come noi la intendevamo, ma c'è stato proprio un sentimento di rivolta, di insofferenza fisica rispetto allo scempio che si stava compiendo. Oppure, in tutt'altro contesto, pensi a cosa hanno fatto per mesi e per anni, pagando dei prezzi altissimi, le ragazze iraniane davanti a quell'altro orrore che è il regime degli Ayatollah e che impediva loro e impedisce a tutt'oggi la scelta, la libera scelta, si ritorna al discorso della libertà, se indossare o meno il velo. La politica non è più un'idea teleologico-finalistica, ma è qualcosa che si muove sulla base degli accadimenti reali e del sentimento di rivolta che questo può comportare. Quindi non è più una ricerca del bene con la P maiuscola. Camus prima citato, e io uso una lunghissima citazione a cui tengo particolarmente, nel 1957, quando riceve il premio Nobel, nel discorso del banchetto per la premiazione, dice una cosa meravigliosa, 70 anni fa, secondo me di un'attualità assoluta, dice: le generazioni precedenti volevano sempre cambiare il mondo. La nostra generazione ha un compito diverso e in apparenza più piccolo, ma molto più grande. Noi dobbiamo impedire che il mondo si sfasci. E non gli sembra che sia esattamente quello che accade davanti a noi oggi? E vede che allora di nuovo l'idea di speranza in un paradiso sempre di là a venire non funziona più. Il problema non è tanto la ricerca del bene con la B maiuscola in assoluto, il problema è il contenimento del male. Del male, sempre Camus diceva: il nostro compito è diminuire aritmeticamente il dolore del mondo. Ecco. Quindi tutto questo per dire ancora una volta che la disperanza, che sembra un sentimento così piccolo, non tanto allegro, che non viaggia lancia in resta, che non ha proclami di gloria, di rivoluzione, eccetera, è un atteggiamento invece, secondo me, molto proficuo. Ma arriviamo a Mann, che ho capito che lei ci tiene.
Ma prima parlavamo di Camus, si parlava di politica, e lei cita anche un'opera di Thomas Mann che forse è tra quelle meno conosciute.
Sì, sono le considerazioni di un impolitico, che è un libro molto magmatico e anche da prendere con le pinze, perché è anche molto pericoloso per certi versi, diciamo. È il libro di intanto di un gigante della letteratura, e poi è il libro, in certi momenti anche da lui, tra l'altro, negato, poi riappoggiato. Insomma, è un'autobiografia molto complessa e delicata, in cui lui appunto affaccia questa figura che, ha ragione lei, può per certi versi anche apparentarsi con la disperanza, cioè che è un atteggiamento appunto dell'impolitico, che, come ci ha insegnato un bravo e amico filosofo, Roberto Esposito, non è affatto, diciamo, l'antipolitica, ma è la politica vista dal suo lato esterno, su cui hanno ragionato da Simone Weil, alla Arendt, a Broca, Canetti e a tanti altri. In quello stesso libro, però, per aprire un ulteriore panorama importante, secondo me, ci sono delle pagine brillantissime su Eichendorff, su Perdigiorno, diciamo, no? E siccome noi, spesso e volentieri, anche a me è capitato, diciamo, scherzando con questi due ragazzi a cui voglio un bene immenso, di definire questi ragazzi, insomma, come un po' dei pelandroni che non sanno bene cosa vogliono. Però poi un uomo, il grande borghese per eccellenza, il conservatore, esteta, Thomas Mann, in realtà parla di questo libro, del Perdigiorno, del Fannullone, come di un libro che indica una figura addirittura umana, troppo umana. E perché mi serviva questo libro? Perché l'altro elemento importante, con tutte le ricadute benefiche proprio anche sulla mia anima, se vuole, proprio un fatto egoistico, è che l'altro aspetto che viene fuori dal comportamento di questi ragazzi, appunto, che sono un po' dei viandanti, no? Ma vivono un po' così giorno per giorno le proprie esperienze, e qui entra in campo un altro personaggio che sta forse alle spalle di tutti, e forse quello in assoluto a me più caro, Montaigne, il quale dice che la vera gioia sta proprio nella dimensione del gioco, del vagabondaggio, di un'azione, come dire, piena di senso ma priva di scopo, e che è lì che l'umano trova la sua massima felicità. Io credo di non provare allegria più grande di quando vengono questi due ragazzi, perché non facciamo letteralmente niente dalla mattina alla sera se non giocare a ping pong, a Shanghai, a carte, a pallacanestro nell'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. E mi conforta un altro libro, ancora una volta, di cui parlo abbastanza distesamente, che è L'Homo Ludens di Huizinga. Lui dice: all'uomo si può togliere tutto, si può togliere la giustizia, la verità, addirittura Dio, ma non si può togliere il gioco. Quindi questa dimensione anche ilare, se vuole, e che ritorna, come dicevamo all'inizio, a un'idea di vita molto incarnata nell'hic et nunc, diciamo, nel momento, ma che è priva di tutte quelle indicazioni teleologiche che sono molto legate all'idea della speranza, trova in questi ragazzi, come dire, delle esistenze che vanno naturalmente in quella direzione.
C'è un'altra dimensione che, qui torniamo un po' all'inizio del suo testo, ritorniamo a Mutis, un'altra dimensione che viene sottolineata perché è importante, ma di cui ci dimentichiamo, come anche dell'importanza del gioco, spesso ci dimentichiamo, ed è l'importanza dei sensi.
Eh sì, certo. E infatti credo che sia proprio in Macrol il Gabbiere, che, o nella sua conferenza sulla disperanza, non me lo ricordo, che lui parla del festino delle passioni, no? Mutis. Cioè, quello che conta non è il passato, ma quello che si è vissuto. Quindi, di nuovo, si ritorna a un'idea, paradossalmente, davvero adesso pensandoci con lei, un po' anglosassone, perché molto empirica, molto concreta, ecco, poco metafisica, ma sono le esperienze che si accumulano nella vita ciò che veramente fanno il tragitto esistenziale di una persona, sempre a partire da quell'accettazione rilchiana della caducità di cui Mutis ci parla. Cioè, senza quella non c'è più la lucidità necessaria per far propria l'idea di disperanza, ha capito? E poi c'è un'altra cosa ancora che vorrei dire, che non c'entra immediatamente, ma sa, poi uno si lega, diciamo così, a delle pagine, diciamo, delle cose che ha scritto. C'è una cosa, parlavamo prima di lettura, bellissima, che dice, e che secondo me sarebbe veramente molto molto importante per qualunque consorzio che si voglia ancora ritenere umano, e che dice il nostro Montaigne. Allora, Montaigne era un furbacchione, e quindi lui, che ha scritto uno dei libri capitali della modernità occidentale, si autodefinisce un lettore pigro, memorato, superficiale, e dice poi, insomma, la lettura, insomma, sì, un'attività un po' languida, guida, dice a un certo punto. La conversazione, quella è la cosa veramente che anima le nostre esistenze. E aggiunge, e nella conversazione, purché non si sia troppo prepotenti, questo è fondamentale, a me, cioè, purché non sia troppo prepotente il nostro interlocutore, io sono molto più felice se cedo di fronte alla superiorità obiettiva, oggettiva, della posizione del mio interlocutore, piuttosto che quando invece voglio a tutti i costi affermare la mia. Ora, lei mi risponda se ha mai visto in un talk show televisivo qualche persona presente disponibile ad abbandonare la propria posizione per assumere, almeno in parte, la posizione dell'altro. Cioè, lei capisce che cosa significherebbe per noi tutti, come dire, accettare una conversazione in cui uno ascolta l'altro, le sue ragioni, e magari si convince che le sue ragioni sono migliori delle proprie? Secondo me sarebbe una rivoluzione strepitosa, o sbaglio?
Ma già la capacità di ascolto lo sarebbe, quindi dovrebbe precedere, certo. Come dire.
Esatto. Sì, la capacità di ascolto, però anche la capacità, appunto, di ascolto, ma in senso profondo, ecco, non così un richiamo vago.
Propositivo, diciamo, poi per poter. Certo, senta, ho ancora una curiosità. Prima abbiamo parlato di Macrol, lui ci parla anche della capacità visionaria del marinaio, con la quale mi piacerebbe chiudere, che ci dice: ora alla deriva, ora in terra, ma sempre sulla gabbia, come vedetta che scorge e grida allegrie e miserie. Perché alla fine il marinaio non prova di disperazione, ma di speranza, la speranza nella disperazione, ci dice Macron.
Esattamente, è proprio così. Perché? Forse perché il marinaio si trova davanti a questi spazi sconfinati che non può controllare. Ecco, forse la disperanza è un atteggiamento laico fatto proprio da chi non può controllare e con Canetti non vuole neanche controllare e né vincere, perché ogni vittoria è sempre sopraffazione dell'altro, dice Canetti, e ahimè, vediamo oggi quanto questa intuizione sia vera, e quindi vive appunto, come si diceva prima, festosamente in questo succedersi delle passioni e soprattutto incentra la sua esistenza, da qui la scelta di quella copertina a cui molto tengo perché era di un pittore e scrittore a cui ho voluto gran bene, Emilio Tadini, al qui e ora. Emilio, diceva Eco, un'immagine felice era uno scrittore che dipinge, un pittore che scrive e usa spesso delle frasi. E qua ce n'è una che compare di chiaro stampo joyciano, che è nowhere, in nessun luogo, quindi diciamo forse la speranza nell'accezione peggiore. Se si spezza a metà quella parola diventa now here, qui e ora, che è esattamente un po' la sintesi estrema del concetto di speranza.
Ma le volevo chiedere ancora una cosa, perché in apertura l'avevo citato, la sua quinta stagione, questo monologo
Sì.
drammatico che ci parla di una stagione nuova, la quinta inedita, ma è un po' la stagione che stiamo vivendo oggi, nella quale abbiamo bisogno della disperanza come atteggiamento, o è tutta un'altra cosa? Questa era una mia
No,
curiosità.
no, 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 invece, guardi, sono sincero, mi ha molto colpito questo accostamento perché non ci avevo affatto pensato, però io credo che alla fine, poi nel caso mio neanche troppo sotterraneamente, ma insomma io cerco un po' di legare tra loro i diversi passettini che compio scrivendo dei libretti in prosa o in poesia. E in effetti la quinta stagione è una stagione inedita, è una stagione inedita che raccoglie, mi sembra che così io dicessi, le quattro stagioni precedenti, ma al contempo le supera. E tra l'altro lì è successa una di quelle cose bizzarre che succedono nella vita di chi scrive, che questa formula era stata usata da una poetessa magnifica, Marina Svetajeva, che parlava appunto della quinta stagione. Cioè è un tempo nuovo e noi figli del Novecento dobbiamo cercare di entrare orgogliosamente in questo tempo nuovo, senza spocchia e ascoltando la voce dei ragazzi di oggi che in questo tempo nuovo sono nati e quindi forse, anzi senz'altro, a mio modo di vedere, hanno molte cose da insegnarci a riguardo.
E noi ci proviamo, ma chi è all'ascolto ha anche avuto modo di ascoltare la quinta stagione perché l'abbiamo letta in apertura di puntata. Franco Marquaglia, è stato un piacere, grazie.
Anche per me, davvero. A prestissimo, buone cose.